Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Questa parola in realtà questa mattina si collega al tema di quest'anno. Il tema di quest'anno, come sapete, è maturità. Maturità. E c'è un aspetto della maturità che assolutamente abbiamo necessità di cogliere, di affrontare, anche se può sembrare, diciamo, lontano da questo argomento. Il tema oggi è maturità, vincere i peccati più tenaci. E ho deciso di affrontarlo oggi anche perché c'è Santa Cena ed è sicuramente una giornata opportuna per affrontare questo argomento. In qualche modo ne abbiamo già parlato, accennato in qualche domenica passata, e in particolare abbiamo detto questo in un insegnamento, una predicazione. Vi ho detto questo: potremmo esserci convinti in qualche modo che una conversione sincera, reale, produca in noi un cambiamento tale per il quale non dovremmo più affrontare certe tentazioni, non dovremmo più essere oggetto, comunque vittima, tra virgolette, di tentazioni di un certo tipo. Alcune persone, vi ho raccontato, a volte succede che con la conversione alcuni peccati della nostra vita scompaiono completamente, immediatamente, e in qualche modo ci convinciamo che se fossimo veramente nati di nuovo non dovremmo più vivere certe tentazioni. Questo non è vero. Anche se sei nato di nuovo, fino alla fine dei tuoi giorni, finché sarai qui su questa terra, affronterai il peccato nella tua vita. Non sto dicendo che sei peccatore, ma sto dicendo che affronterai delle tendenze al peccato che comunque ci sono. È come la forza di gravità, c'è sempre. E in alcuni momenti si fa sentire un po' di più, altri un po' di meno, ma sei tu in realtà che hai questa sensazione. Quindi è normale che ci siano attitudini peccaminose che siano sparite immediatamente, ma ci sono anche normale che ci sono altre che invece dobbiamo affrontarle. Alcune le affronterai tutta la vita. Proprio le sfide personali che più difficili che affronterai nella tua vita possono diventare le nostre occasioni, le tue occasioni di maggior crescita, perché proprio quei peccati o quelle tendenze, quelle tentazioni che fai più fatica a superare saranno, se sei maturo appunto e cresci in questo, saranno le opportunità, le occasioni maggiori per il quale tu ti rivolgerai a Dio e imparerai a dipendere da Dio. Ci siamo, Chiesa? Sembra un controsenso, ma è così. È proprio quell'ambito più difficile che può diventare il motivo attraverso il quale, l'occasione attraverso la quale ti troverai a crescere maggiormente. Quindi lo scopo di questo messaggio non è rassegnazione, rassegnatevi che dovrete lottare per sempre, no, è piuttosto trasmettervi uno strumento efficace per vincere definitivamente gli aspetti del vecchio uomo che si ripresentano. C'è un presupposto iniziale però che devo assolutamente chiarire, ed è un punto davvero, una verità che deve essere proprio posta alla base di tutto quello che stiamo dicendo. Romani capitolo 6, versetto 11 e versetto 12 dicono così: anche voi, parlando a tutti noi, l'apostolo Paolo dice, anche voi consideratevi morti al peccato. Sta parlando alla Chiesa e sta dicendo alla Chiesa: consideratevi, considerare vuol dire ragionate, pensatevi, calcolatevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Gesù Cristo nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Quindi notate che Paolo scrive alla Chiesa e non ha timore a dire: non regni il peccato nel vostro corpo. Perché lo dice? Perché effettivamente è possibile che anche in un credente nato di nuovo, ripieno di Spirito Santo, avvenga che una cattiva abitudine o che un certo peccato regni. Regnare è una parola forte, vuol dire che non sei libero di fare ciò che vorresti, ma sei costretto a fare ciò che quella brutta abitudine, quel peccato, ti costringe a fare. Come vedremo, con peccato non intendo soltanto quello che facciamo, ma quello che pensiamo, diciamo e facciamo, ciò che ragioniamo, ciò che diciamo e ciò che facciamo. Il modo in cui pensi a te stesso, l'atmosfera che si vive nella tua vita, nello starti vicino. Però qui Paolo dice: consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Cioè la base di tutto il discorso che stiamo facendo si radica in questo, che noi siamo morti al peccato. Se io posso insegnarvi la strategia per essere liberi dal peccato è perché noi spiritualmente lo siamo già. Noi siamo morti al peccato, ma viventi a Dio. E c'è un altro versetto fondamentale, Colossesi 2, versetto 13, che dice: con Lui, con Gesù, Dio ha vivificato voi. Dio ha dato vita a noi spiritualmente nel momento in cui Gesù è risorto dai morti. Quando noi abbiamo creduto nel nostro cuore, immediatamente ciò che è avvenuto in Cristo è stato imputato a noi. E dice: con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nel peccato e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. No, guardate, Chiesa, ascoltami bene. Noi siamo liberi dal peccato perdonato. Noi siamo liberi dai peccati che Gesù ha perdonato nella nostra vita. E la parola di Dio dice che Gesù ha perdonato tutti i nostri peccati. Il punto è: tu ci stai credendo? Hai afferrato questa verità? Lo dico soprattutto se sei qui per la prima volta. Il nostro messaggio, il messaggio del Vangelo, non è: liberati dai peccati così Gesù ti perdona. No, il messaggio del Vangelo è: credi in Gesù e nel perdono che Gesù ha provveduto per te affinché tu possa essere libero dal peccato. È radicalmente diverso. Io non sto lottando per conquistarmi il perdono, è perché ho ricevuto il perdono che adesso affronto il peccato da una posizione di vittoria. Ma devo essere consapevole che se sto affrontando questa situazione, questa tendenza al peccato, questa tentazione, non metto in discussione il fatto che io sia nato di nuovo. Ma è da questa posizione di vittoria che affronto il peccato nella mia vita. Fate un bel sorriso. È radicalmente diverso. Io non devo conquistarmi il perdono. Io vivo nel perdono. E grazie a questo posso affrontare con maturità, con consapevolezza, tutte le sfide che devo affrontare in questo mondo. Finché sei vivo, lotterai con qualche tendenza al peccato. Sempre, sempre devi esserne consapevole, ma non vuol dire che ne sei vittima. Ci siamo? C'è un passo in Giacomo, lo prendo proprio come parentesi perché non voglio entrare in quell'aspetto, però in Giacomo l'Apostolo ci dice: confessate i vostri peccati gli uni gli altri. Ed è un passaggio importante perché il confessare i peccati non è una necessità perché io possa ricevere il perdono, ma il confessare il peccato mi aiuta, una strategia importante per vincere proprio quei peccati, quei cattivi pensieri, quegli atteggiamenti sbagliati che non riesco a superare. E un'altra cosa importante: quando non riesco a sentirmi perdonato da parte di Dio, ascoltatemi, quando non riesco a sentirmi perdonato e continuo a sentirmi condannato per qualcosa, parlane con un fratello, una sorella matura, condividi, confessa, e questo ti aiuterà a liberarti di quel peccato, non del peccato, perché il peccato ti ha già perdonato Gesù, dal senso di colpa. Noi come evangelici insegniamo, non c'è la confessione dei peccati, io non mi metterò alla fine del culto in fondo, dietro una tenda, a ascoltare tutti i vostri peccati, non li voglio sentire, non li voglio ascoltare. Però È importante riscoprire questo aspetto, che se c'è qualcosa per il quale il nemico, la mia coscienza, continua a farmi sentire in colpa, non mi devo isolare. È il momento di parlarne con qualcuno di maturo che possa aiutarti ad andare alla parola e dire: guarda, per quanto grave sia il tuo peccato, Gesù è morto sulla croce ed è risorto e ha perdonato tutti i tuoi peccati. E da lì iniziamo ad affrontare la vita pratica e affrontare in maniera pratica quei momenti in cui ti ritrovi ancora a dover lottare con certe cose sbagliate, con certi peccati, tentazioni, come volete chiamarle. In Galati capitolo 5, versetto 19, Paolo ancora una volta scrive alla Chiesa e lo dice: le opere della carne sono manifeste, sono evidenti, non dovrei neanche stare qui a dirvelo, però se l'Apostolo Paolo ha sentito la necessità di dirlo, diciamolo, leggiamo quello che lui ha scritto. E lui dice: sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, per le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. È un elenco neanche esaustivo. E guardate, quando dice idolatrie, noi pensiamo subito alle persone dell'Antico Testamento, ma idolatria vuol dire tutti coloro per i quali la felicità o il loro star bene dipende da qualcosa che è diverso da Dio stesso. Cioè vuol dire che noi siamo idolatri tutte le volte che ci lamentiamo per una qualunque cosa senza considerare la bontà di Dio e tutto quello che Lui ha provveduto per noi. Siamo idolatri tutte le volte che ci lamentiamo e siamo tristi per un qualche cosa che è assolutamente non è così realmente importante. Tutte le volte che noi diciamo la mia vita non ha senso se non ho questo, se non raggiungo quello, quella è idolatria. E affidare la propria vita, la propria felicità a qualcuno, qualcosa che non è Dio stesso. Quindi guardate che sono cose molto... È idolatra, io sono idolatra tutte le volte che mi lamento perché le cose non sono andate per come volevo io. E ogni giorno c'è qualcosa che non va come volevo io. So che per voi è diverso, ma io vivo questo. Tutte le volte che ci arrabbiamo, perché vi è mai capitato che tu vai alla cassa, fai tutta la fila e quando ormai tu sei avanti aprono la cassa a fianco? E quello dietro di te, 20 posti dietro di te, non fa neanche un minuto dei 20 minuti di coda che hai fatto tu. E nel momento in cui ti arrabbi, stai dicendo che le cose dovrebbero andare come vuoi tu. Sei un idolatra. Questo è per farvi l'esempio più banale. Tutte le volte che ci arrabbiamo perché qualcosa non è andato per come pensavamo noi, è uno dei frutti del nostro egoismo, perché mai nessuno di noi pensa che forse il Signore ti ha messo in quella condizione perché voleva farti fare qualcosa, perché vuole usarti di te per un qualche motivo. Nessuno di noi pensa che forse il Signore sta benedicendo la persona a fianco perché veramente ha un bisogno. Una grande soddisfazione che mi sono tolta quanto tempo fa andando al supermercato, e quando una signora mi ha visto con qualche cosa mi ha detto: vuole passare avanti? Ho detto: non ho fretta. Dentro di me. Ma anche se non hai fretta, se uno ti fa passare davanti, il Signore mi ha benedetto. La mia vita ha un senso oggi. Se invece qualcuno ti chiede: posso passare avanti? Vabbè, però io sono benedetto. Vuoi togliermi la benedizione del Signore oggi? Quindi stiamo parlando di cose che comunque riguardano anche la vita molto banale, molto quotidiana, perché poi è questo nervosismo che ci portiamo dentro, che è continuo, una bassa tensione che c'è sempre nella nostra vita. Però voglio andare avanti. C'è il credente maturo, voglio concludere questa parte, diciamo, introduttiva, adesso andiamo nella parte più pratica. Il credente maturo è colui che è serio con Dio è molto, molto serio con il peccato. Il credente maturo è serio con Dio, ma è anche molto, molto serio con il peccato. E non gli dà spazio, non gli dà tregua, ha gli occhi aperti, non ti lascio entrare nella mia vita facilmente. Tengo gli occhi aperti perché? Perché vi ricordate che vi ho parlato, tutto questo insegnamento nasce dalla predicazione sulla promessa, perché io ho in mente la promessa e lo vedremo tra pochissimo. Tu non puoi rubarmi quello che Dio ha preparato per me per cose così spicciole. Io ho in mente la promessa, saziami al mattino, Signore, della tua bontà, della tua bellezza, e mi rallegherò tutto il giorno e non mi distrarrò. Quindi essere maturi con Dio vuol dire essere seri anche con il peccato e non dargli spazio nella nostra vita. Un'altra epistola dice: non date luogo al diavolo, non date spazio, non dategli spazio, neanche un'unghia, neanche, per chi ha in mente la storia di Israele, non c'è possibilità. Perché? Perché il nemico è così, si prende prima una piccola parte per poi dilagare. Quindi niente, molto seri, molto seri. Davide scrive: investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Quanti di voi avete pregato questa preghiera al mattino? Certo, preghiamo: Signore, benedici la mia vita, abbondanza, prosperità. Invece domani mattina provate a svegliarvi e dire: Signore, investigami, guarda se c'è qualche via iniqua in me e purificami. Non permettere che questa giornata finisca senza che tu non mi abbia fatto notare qualcosa che io non vedo. Amen. Oppure in Salmo 19 dice: preserva il tuo servo dai peccati volontari. Volontari significa: preservami dai peccati che sono evidenti, cioè che li vedo ma ci sto soprassedendo, non sono serio. Lo so che non dovrei parlare male ma di quella persona, ma sapete che Proverbi dice che il pettegolezzo, adesso non mi ricordo la parola precisa, però dice che sono come bocconcini prelibati che scendono, sono squisiti, no? Il pettegolezzo, il parlare uno solo, però poi l'altro deve dirti qualcosa, avete notato? Funziona un po' come quando tu dici: sai che ho mal di testa, e tu non sai cosa io. Se tu inizi a parlare male di qualcuno, di dire una piccola cosa, non dare spazio al diavolo, non dare spazio, dire: guarda, mi spiace, io non, per scelta non parlo di queste cose. Oppure quelle barzellette che iniziano a essere un po' di: guarda, mi spiace, io per mia scelta non ho con niente, però io non ascolto, non mi piace, sono sposato, non... ma il mondo del lavoro, sono indipendenti, sono i miei datori di lavoro. Guarda, su certe cose io sono disposto anche a perdere il lavoro, ma io non scendo a compromesso su questo, non è possibile. Non è possibile. E Signore, fammi vedere se io sto abbassando il livello perché mi sto... No, è determinato, è così. Non posso accettarlo. E qui Davide dice: preserva il tuo servo dai peccati volontari, fa che non signoreggino su di me. Allora sarò integro e sarò puro da grandi trasgressioni. Ci siamo? Una strategia vincente, 5 punti. Primo punto, pianifica. Daniele dice, a un certo punto, quando si trova alla corte del re, questi mangiano, bevono, il re vuole che loro mangino dei suoi cibi squisiti, lui dice... Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli stesso beveva, e chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi. Pianificare è importantissimo. Pianificare è dire: io ho deciso che questa cosa non la farò mai più, e mi programmo il modo per evitarlo. Adesso poi arriviamo a quest'altra parola. Ma pianificare è importantissimo. Lui ha deciso nel suo cuore di non contaminarsi. Questo intendo dire che dobbiamo identificare qual è il problema. Lui ha visto quei cibi, ha visto quello che loro bevevano e ha detto: questa cosa qua non va bene. Vedi la preghiera di prima? Signore, aiutami a capire cosa c'è che non va, cos'è che non è corretto. No, mi andava bene anche un piatto di spaghetti. È l'ultima cosa che ha mangiato prima di venire tra voi uomini bianchi. Stavo dicendo, pianificare significa identificare, non lasciare le cose al caso. Oggi c'è Santa Cena, pregare, mettersi davanti a Dio, dire Signore, qual è quella cosa per la quale devo dire no, questo non va bene, sulla quale devo lavorare, nel mio matrimonio, nella mia vita personale, nella mia vita emotiva, nella mia vita sessuale, nella mia vita di relazione, nel mio modo di vedere me stesso. E lo devi vedere. Lui ha visto quel cibo e ha visto quelle bevande, ha detto io quella cosa lì non la voglio. A volte siamo un po' sprovveduti da questo punto di vista, perché ci ritroviamo a volte coinvolti in cose che non dovrebbero neanche essere prese in considerazione nella vita di un credente. Perché? Perché non pianifichiamo prima. Sai che anche è molto più facile mangiare in maniera corretta al mattino se prepari la colazione alla sera. Dici domani mattina mangio questo, pianifico. È quello lì, l'ho già preparato. Cosa vorrai leggere domani mattina prima di andare al lavoro? Quale salmo leggerai? Quando pregherai? Pianificare prima e non lasciare andare le cose a caso. Se pianifichi la giornata, gli impegni, gli orari, è più facile che li rispetterai. Pianificare vuol dire anche di decidere prima come agirai quando ti troverai in quella situazione. Come agirai quando i tuoi colleghi inizieranno a parlare male del vostro responsabile? Pianificalo prima. Devi vederti, devi immaginarti e dire io agirò in quel modo e mi muoverò in quel modo lì. Perché lo sai, ti è già capitato ed sei rimasto un po', non me l'aspettavo, e quindi ok, è andata così. Ma la prossima volta cosa farai? Cosa farai la prossima volta che stai guardando un film che sembrava un film normalissimo, ma poi improvvisamente ci sono delle scene che non dovresti vedere, perché non dovresti vedere uomini e donne nude, non dovresti vedere scene esplicite, non dovresti ascoltare parolacce. Cosa farai? Lo devi pianificare prima. Se sei al cinema, cosa farai? È un problema spendere, buttare via 20 euro ma mantenerti puro? No, non credo che sia un problema. Non fai una brutta figura se ti alzi e te ne vai. A me è capitato di alzarmi, non c'è mai andarmene. Pianificare prima. Se mi rendo conto che un certo attore fa certi tipi di film, non guardo neanche il trailer, non mi interessa, vado oltre. Come pianificherai il come agirai davanti con delle persone che sai che ti fanno innervosire o che per le quali non riesci? Pianifica prima, non essere sprovveduto. Stai davanti al Signore, il Signore ti indicherà la strada. Come reagirai quando inizi a avere pensieri negativi? So che parlo con persone che siete appena stati in Sardegna, state tutti bene, non avete problemi, ma se siete di quelli invece che siete rimasti a casa e vi vengono pensieri negativi, come agirai? Pianificalo prima. Con chi parlerai? Cosa dirai? Pianifica. E il secondo punto sono due azioni principali che devi imparare a fare. Evita e fuggi. Quindi pianifica, primo punto. Secondo punto, evita e fuggi. Evita. Impara a capire quali sono le cose che devi evitare per ritrovarti in quelle situazioni dalle quali fai fatica a uscirne. Evita. Ci sono tante parole, tanti versetti nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, si parla di evitare. Paolo scrive a Timoteo e gli dice evita i discorsi vani e profani perché fanno progredire nell'impietà. Sta parlando a un ministro. Sta parlando a Timoteo che è un pastore e gli sta dicendo evita evita, non ci devi neanche entrare in quella cosa lì, in quelle discussioni sui social, evita, evita di pubblicare quelle cose, evita, evitale proprio come la peste, devi proprio evitare, devi andare dall'altra parte, quella persona ti fa, sai che ti punze, evita, evita, evita di introdurre tu quel discorso, sai che se dici una mezza cosa dopo, evita. Sai che un certo tipo di musica ti mette quella malinconia? Mettine un'altra. Il book club è un pe- no. Sai che un certo tipo di luogo, di- ognuno di noi è diverso, capite? Evita. Vai da un'altra parte. Fai qualcos'altro. Evita di... Ma proprio devi stare non sul ciglio. Evitare vuol dire io sto più di qua. Sapete quella storia quando si dice quanto più vicino puoi stare al ciglio così ti diverti? Ma guarda, io mi diverto di più stare da questa parte qua. Non ho bisogno di quello. Evita. Evita un certo tipo di film. Evita. Evita di aprire i social se ti rendi conto che ti fanno perdere veramente tanto tempo. Guardate che andate a vedere alla fine della giornata, diversi telefoni, potete andare a vedere quanto tempo avete trascorso sui social in quel giorno. E poi dividetelo per 10 e chiedetevi se avete almeno trascorso quella decima parte leggendo la parola o pregando. E non venitemi a dire che non avete avuto tempo, perché il tempo è lì. Evita, ma proprio fin dall'inizio, per evitare, per esempio, potrebbe essere quello che togliti l'applicazione dal telefono. Ma come faccio? Guarda, il mondo va avanti lo stesso. Tu vai avanti lo stesso, te la scarichi una volta alla settimana, ti guardi in un quarto d'ora quello che devi guardare e ti assicuro che la tua vita va avanti lo stesso. Sì, vabbè, ti sei perso le storie nelle quali ti hanno taggato. Dove avevi quella faccia un po' così, quell'espressione un po' strana. Evita. Gesù aveva detto, se il tuo occhio è causa di peccato, cavatelo, ovviamente. È una figura. Però stava dicendo, evitalo. Mettiti nella condizione di essere sano. Ma che tempo? Ma tu pensa all'eternità. Tu pensa se vai davanti a Dio, a Gesù, all'eternità, e Gesù ti chiede, ma tu hai fatto... E tu dici, no, non ho avuto tempo, c'era Instagram, dovevo guardare le storie. Gesù, tu non ti rendi conto. In confronto all'eternità, quante cose noi ci stiamo perdendo per delle cose che sono banali, inutili. Saziami al mattino della tua benignità. Così mi rallegrerò tutto il giorno e non mi perderò dietro a stupidate. Evita un certo tipo di musica, evita un certo tipo di persone. Mettiti nella condizione di vivere bene e poi grandi fughe, evita e fuggi. Paolo scrive sempre a Timoteo, sempre alla seconda lettera di Timoteo, poi gli dice evita e poi gli dice fuggi le passioni giovanili. Ci sono grandi fughe da imparare a fare, perché io posso pianificare, però a un certo punto posso trovare nella condizione in cui sono lì. Devi imparare a scappare, devi imparare a fuggire, devi imparare a fare, ad andartene via lontano e abbandonare la situazione. Ve la sapete bene la storia di Giuseppe quando è scappato perché c'era questa donna che si era invaghito di lui e lui scappa, fugge. Non gli perché? Perché aveva pianificato, aveva fatto tutto in modo di non trovarsi, però in quel momento si trova... Scappa, scappa. E ha fatto, noi ancora lo celebriamo perché ha imparato a scappare. E Paolo scrive anche, fuggite l'idolatria. Ed è quello che vi dicevo prima. Fuggire, ma fuggire. Mi viene un po' come in mente un po' il verbo che ha spiegato Pastore Michi la volta scorsa, che il cieco è balzato. Fuggire non è, vabbè, vediamo com'è. Senti, mi spiacerebbe che tu ti offendessi, che però sai io questa cosa non va bene, devi capire. Fuggire è prendere e scappare, ma proprio a costo di fare una figuraccia, fuggo. Torniamo al discorso di prima, due persone che iniziano a parlare in maniera volgare o a mostrarsi, farsi vedere al telefono cose che non dovremmo vedere, e tu che sei lì in imbarazzo perché magari dici, boh, magari si offendono, poi gli dice fuggi, scappa, vai via, non fa parte, non ti appartiene, e tu non appartieni a quelle cose. Fuggi il pettegolezzo, fuggi le persone quando parlano male l'uno dell'altro, fuggi, scappa, vai via. Vai via quando le persone iniziano a quando si crea un'atmosfera nel quale tu sai che non dovresti esserci. Tu sai che lì non dovresti esserci. Questo evita e fuggi, vi voglio aggiungere una piccola regola, che è quella dei 5 secondi. Non so se voi siete cresciuti in quella generazione, io sì, però sono cresciuto sano lo stesso, che se cadeva qualcosa per terra, ti dicevano, se lo raccogli entro 3 secondi non succede niente. Quanti di voi avete mai sentito questa regola? Guardate come siete ridotti. Ti dicevano, guarda che 3 secondi, non so se a Cuba c'era questa, voi anche un minuto o due. Scusa, mi è venuta fuori questa battuta perché sapevo. Quindi noi bambini, quando cadeva qualcosa, ok, con le cose che vi sto dicendo, o tu fuggi entro 5 secondi o non scapperai più. Se tu non scappi da quella cosa che ha particolare presa su di te, una tentazione forte, che se tu non devi proprio importerlo, 1, 2, 3, 4, devi essere già andato via, altrimenti ci rimani incastrato. Se non smetti di parlare male di qualcuno entro 3 secondi, ne parlerai per un'ora. Se non smetti di guardare quel film entro 3 secondi, se non smetti di guardare quel reel entro 3 secondi, se non spegni entro 3 secondi il social che stai guardando, ci rimani legato. Se non smetti di pensare che non vali niente dentro di te e non blocchi i pensieri negativi entro 3 secondi, ci vorrà tutta una giornata prima che ne esci. Se non smetti, non blocchi la tristezza, la malinconia, alcuni noi amano molto la malinconia, entro 3 secondi, 4 secondi ci rimarrà invischiato per tutta la giornata e sarà più duro venirne fuori. Se non smetti entro 3 secondi a pensare al torto che ti hanno fatto e a quella persona che ancora non hai perdonato, oppure hai perdonato ma ogni tanto ti ritorna quella cosa, se non lo blocchi entro 3 secondi ci rimarrai invischiato. Sapete l'esempio qual è? È Gesù, quando a un certo punto lui annuncia la morte, la sua morte, Pietro gli dice, Signore, questo non ti avverrà mai, e se voi ci contate i secondi che ci ha messo Gesù a girarsi verso Pietro e dirgli, tu non sai di che cosa stai parlando, vattene, vai via. Pochissimi secondi, Gesù non è rimasto lì a dirgli, Pietro, dobbiamo parlarne bene su questa cosa, mi devi capire bene. No, ha capito che lui stava guardando le cose a livello umano e lui stava guardando le cose dal punto di vista spirituale, erano due mondi completamente diversi, si è girato, gli ha detto, via, vai via. E guardate che Gesù e Pietro erano abbastanza uniti. Ma noi a volte abbiamo questo timore riverenziale, questa cosa di dire no, tu devi essere categorico, una persona matura, una persona che è determinata e su certe cose blocca le cose subito, non le fa crescere. Ci siamo? Quindi cosa vi ho detto? Pianifica, evita, fuggi. Ok? E adesso vi dico la terza. Pensa alle promesse di Dio. Questa è una cosa importantissima. Io vi rimando alla predicazione di cui abbiamo parlato. Non voglio prendere troppo tempo su questo perché abbiamo dedicato tutta una predicazione. Ma tu, per riuscire a scappare, devi avere in mente qualcosa di più grande. Non basta dire no, tu devi pronunciare il tuo sì. Quante volte un po' di anni fa, scherzavo su questo, vi dicevo, quando io ho detto sì a mia moglie, quando dici sì a tua moglie, dici no a tutte le altre. E vi dicevo, non è che c'era una fila enorme, però diciamo, dici no a tutte le altre. Ma capite il senso, dici sì, è il sì che automaticamente dice, ti fa dire no a tutto il resto, il tuo sì a Gesù, alle promesse di Gesù. Per me la promessa che mi insegue sempre è quella che dice: beati puri di cuore perché si vedranno Dio. E tu devi proprio tenerla lì davanti a te e dire: io oggi voglio vedere Dio. Non puoi tentarmi con questa cosa qui, non posso distrarmi, io voglio vedere il Signore agire nella mia vita. E quindi io dico no a tutto il resto. Io dico sì alla bellezza di Dio, e queste promesse le devi afferrare. Paolo scrive a Timoteo sempre, dice: afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto quella bellissima confessione di fede. Combatti il buon combattimento. Combattere il buon combattimento è anche questo aspetto. Io ho detto sì al Signore e questa promessa è troppo bella, è troppo grande, io l'ho davanti ai miei occhi e questo mi aiuta a dire no a tutto il resto. Le promesse sono fondamentali. Perché? Perché il Signore sa che siamo creati così. Giuseppe, quando è scappato da quella donna, non ha solo detto no a lei, lui ha detto sì al Signore e a tutto il progetto che Dio ha in mente per lui. Capite questo? Quando tu dici no alla tristezza è perché stai dicendo sì al piano di Dio e alla bellezza di quello che Dio ha preparato per te. Quando dici no alla tentazione sessuale perché ti stai aprendo al sì di una vita pura e di un matrimonio vissuto in maniera santa, a un fidanzamento vissuto in maniera santa. Noi, la santità, la santificazione non è dire no a quello che il mondo propone, a quello che la carne desidera, è dire sì alle cose dello spirito. Questa è santificazione, è il nostro sì alle cose belle che Dio ha preparato per noi. Per questo che è importante mantenere aperti davanti ai nostri occhi, avere davanti ai nostri occhi le promesse di Dio. C'è un autore che dice, vi ho trascritto questa frase perché mi piace tantissimo, dice: siate brutali, tenete la promessa di Cristo davanti ai vostri occhi. Tenetela, non lasciatela andare, continuate a tenerla. Per quanto tempo? Finché ci vorrà. Combattete, per l'amore di Dio, combattete finché non vincete. Combattete finché non vincete. E poi un altro punto collegato a questo. Coltivate la capacità di trovare piacere in Gesù. Io sono affascinato, ve l'ho già detto altre volte, nel vedere uomini e donne che lottano per raggiungere certi risultati nel loro lavoro, nella loro ricerca, nella ricerca di uno stile perfetto, della forma fisica, della cucina perfetta. Vi ricordate la frase: è tutto l'anno che mi preparo per un giorno come questo, hanno detto gli atleti ai mondiali di nuoto. E provo davvero ammirazione per queste persone. Per chi ha sviluppato la capacità di concentrarsi così tanto su un obiettivo da aver sottomesso tutto il resto. Perché non accade per le cose spirituali? Perché non siamo così determinati nelle cose spirituali? Perché non riusciamo a trovare il piacere che Gesù è in grado di darci? E se non trovi e non provi piacere in Gesù, allora ti rivolgerai ad altro. E c'è davvero tanto che il mondo ti può offrire. Una delle ragioni per cui la pigrizia, la trascuratezza, la negligenza regna in così tante persone è che Cristo ha poco fascino nella loro vita. Cadiamo nell'inganno perché proviamo poco piacere in Gesù. Ed è per questo che ho voluto iniziare questo incontro proprio con quel versetto di quel salmo: saziaci al mattino della tua benignità ed esulteremo e gioiremo tutti i nostri giorni. Saziaci, Signore, fammi vedere la bellezza della tua presenza. Il timore di Dio è il timore di perdere la presenza di Dio nella nostra vita. Il timore di Dio è il timore di contristare lo Spirito Santo, di fare qualcosa che possa in qualche maniera offuscare la mia relazione con Gesù. Ma se non hai mai sperimentato la bellezza, il fascino, proprio la luminosità della presenza di Dio, la presenza di Gesù nella tua vita, è chiaro che o se l'hai dimenticata, se la stai trascurando, è chiaro che tu, creato per le cose grandi, sarai sempre alla ricerca di un qualche cosa che possa riempire la tua vita. Ma solo Gesù può davvero profondamente soddisfarci, dissetarci. Noi siamo creati per la gioia, per la felicità, per le passioni forti, ed è per questo che Gesù è venuto a salvarci, perché lui è la passione più forte. Ve lo ripeto, noi siamo creati per la gioia, per le passioni forti, e siccome siamo alla ricerca di questo, proviamo di tutto, il mondo prova di tutto. E Gesù è venuto a salvarti, ma non cancellando quel desiderio, quella ricerca di passione, soddisfacendola, riempiendola pienamente. Amen, Chiesa. Gruppo musicale, possiamo prepararci, per favore? E intanto vi dico l'ultimo punto, molto banale, per vincere le tentazioni, per vincere le situazioni un po' complicate, sapete cosa dovete fare? Abbiamo detto, pianifica, evita, fuggi, ricorda le promesse, trova piacere in Gesù. Però, visto che siamo anche proprio uomini molto pratici, donne molto pratiche, quando ti trovi in una situazione un po' di tentazione, hai fatto tutte queste cose, la mente che continua a ripensare, fai qualcosa di pratico. Sai che molte volte fare qualcosa di pratico ci aiuta? Pulisci un pavimento, appendi un quadro, lava la macchina, muoviti, agisci, fai qualcosa di pratico, vieni in chiesa, fai le pulizie, metti a posto il garage. Sapete che fare qualcosa di pratico molte volte ci libera da situazioni nelle quali non riusciamo a uscire. Oggi pomeriggio tutti a mettere a posto qualcosa. Donne, quanti di voi trovano, non so se è solo mia moglie così, però a volte mia moglie si mette a fare le pulizie in casa e dice così mi rilasso. Come per dire, sei tu il problema, adesso mi rilasso un po'. Guarda che io adesso in sala qua devo pulire, eh? Come per dire, la TV non la puoi sentire perché c'è la... Lei si rilassa in quel modo ed esce magari da quella cosa che sta vivendo. Uomini magari vanno a lavare la macchina, oppure vai a farti una corsa. Fai qualcosa di pratico. Sentirci utili, fare qualcosa di pratico, molte volte è più utile di tutto il resto che vi ho detto prima, per uscire in quel momento da quella situazione che stai vivendo. Tagli il prato, concimi il campo. Però a volte ci aiuta. Noi siamo anche questo, siamo una parte anche molto pratica. E quindi davvero non possiamo dimenticarci. Romani 12:11 dice: non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore. Chiesa, per concludere, è tempo di essere intenzionali, determinati, maturi nei confronti di tutte le aree della nostra vita che necessitano santificazione. Questo è il fine ultimo di tutto ciò che facciamo, essere sempre più come Cristo. È tempo di avere uno sguardo da professionisti su ognuno di noi, di uomini e donne che si stanno formando per poter dire ogni giorno con franchezza: è tutta la vita che mi sto preparando per questo giorno. Così ogni giorno sarà un giorno di successo, un piccolo passo in più verso quella forma che Gesù vuole darci. Amen. Ci siamo? Possiamo alzarci in piedi? Mentre adoriamo il Signore, ricordatevi, questo è giornata di Santa Cena. Quindi mentre adoriamo, se volete cantate insieme a noi, oppure potete anche solo ascoltare e mettervi in contatto con Dio nel vostro cuore. E se Dio vi evidenzia, proprio come si fa col computer, un'evidenzia nella vostra vita, un'area che deve essere affrontata. Affrontatela. Pianifica. Signore, la prossima volta io decido di evitare e decido di fuggire davanti a queste situazioni. Perché voglio ricordarmi la tua promessa. Beati pure di cuore perché vedranno Dio. E lo farò subito. Non passeranno 5 secondi e io avrò agito. Tornerò a avere piacere, a trovare piacere in te. E mi metterò a fare qualcosa di pratico che confermerà la mia scelta. Ma d'ora in poi io sarò serio e determinato. Lo sono già stato, però riprendo questa decisione, questa profonda decisione di essere serio con me stesso, serio con te e molto serio col peccato. Non c'è spazio di peccato nella mia vita. Nel nome di Gesù. Amen.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.